Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Lento ritorno alla normalità nella penisola iberica, colpita ieri da un blackout quasi totale. Non sono ancora state del tutto chiarite le cause. L'onda lunga della perturbazione non ha colpito la Svizzera, che ha immesso energia nella rete europea attraverso la Francia per riequilibrarla. Elezioni in Canada, i liberali di Mark Carney si impongono recuperando terreno grazie soprattutto alle pressioni e alle minacce statunitensi. Diritti umani con la presidenza Trump sono sotto pressione un po' ovunque, la Svizzera non fa eccezione secondo Amnesty International. La corrente è di nuovo disponibile questa mattina in Spagna e Portogallo dopo lunghe ore di totale e inedito blackout che ha seminato il caos nella penisola iberica. La situazione comunque non è ancora totalmente ristabilita e resta il mistero su cosa abbia causato l'improvvisa e massiccia perdita di energia. In redazione per gli aggiornamenti, Mangiula Batia.
Un blackout senza precedenti ha ricacciato in un passato senza elettricità milioni di persone in Spagna, Portogallo e in parte della Francia. Paralizzate le comunicazioni di ogni tipo, con aerei e treni fermi, metropolitane bloccate, bus saturi, ingorghe stradali a causa di semafori non più funzionanti, persone intrappolate negli ascensori. Stamane la situazione appare quasi completamente ristabilita. La fornitura di elettricità è disponibile al 90%. Sia in Spagna sia in Portogallo. Un ritorno alla normalità reso possibile anche dall'interconnessione con la Francia e il Marocco, che il premier spagnolo Pedro Sánchez ieri sera ha ringraziato nel corso di un aggiornamento sulla situazione dal Palazzo della Moncloa, la sede del capo del governo. Non si è voluto invece sbilanciare sulle cause del blackout, che ieri alle 12.33 in soli 5 secondi ha fatto scomparire 15 gigawatt di elettricità, l'equivalente del 60% della domanda del paese.
Che ha provocato questa desaparizione subita del suministro? È algo che gli specialisti aún non hanno potuto determinare.
I tecnici stanno esaminando tutte le potenziali cause. Nessuna ipotesi può essere scartata, ha precisato Sánchez.
Sin descartar ninguna ipotesis, ninguna possibilità.
Secondo Euroelectric, l'associazione di settore dell'industria elettrica a livello europeo, a questa superpan potrebbe aver contribuito un guasto all'interconnessione tra Francia e Spagna, con conseguente disconnessione della rete spagnola da quella europea. Causa che da sola però non spiegherebbe l'ampiezza del disastro, sicuramente dovuto anche ad altri fattori.
E queste erano dunque le ultime dal fronte della cronaca con Mangiula Batia. Ora andiamo in Spagna, andiamo a Madrid dalla nostra collaboratrice Maria Angela Paone, ieri praticamente irraggiungibile perché anche la rete telefonica era compromessa. Allora Maria Angela, com'è la situazione ora? Che risveglio hai avuto? Insomma, meglio di ieri, immagino.
Sì, buongiorno. La situazione oggi è decisamente migliore, con la corrente elettrica, i telefoni che funzionano con normalità dopo una giornata in cui era impossibile anche solo mandare un messaggio. Qui a Madrid è praticamente ancora buio a quest'ora e in quest'epoca dell'anno, e per le strade c'è più silenzio del normale dopo il grande caos di ieri, soprattutto nelle prime ore del blackout, perché non appena si è capito che quello che stava succedendo non era normale né sarebbe terminato a stretto giro, molte persone si sono riversate nelle strade, gli uffici chiudevano, i negozi cercavano di abbassare le persiane, tutti con questo riflesso di controllare continuamente il cellulare che non rispondeva né con messaggi né con chiamate, e quasi immediatamente si sono iniziate a formare code davanti ai pochi supermercati aperti per fare scorte di acqua, carta igienica, in un'immagine che ci ha riportato ai giorni critici della pandemia di Covid. Per alcune ore diciamo che abbiamo vissuto in una realtà completamente analogica, nei negozi aperti solo si poteva pagare in contanti e l'unico mezzo di comunicazione affidabile e funzionante è tornata a essere la radiolina a pile. Chi ne aveva una è andata a riprenderla e chi non l'aveva è corso a comprarne una dove poteva. Tenerla accesa durante tutto il giorno, a me per esempio, ha permesso di smentire le notizie false che cominciavano a circolare nel vicinato, per esempio sull'estensione del blackout a tutta l'Europa o sulle cause. Direi che la situazione peggiore si è vissuta per i trasporti. Io mi trovo non lontano dalla Castellana, che è una delle arterie principali che attraversa Madrid, e la circolazione era impossibile, i semafori erano in tilt. A un certo punto è sembrato chiaro che prendere un autobus o un taxi era da scartare. Conosco persone che hanno dovuto attraversare a piedi la città per tornare a casa dal lavoro, camminando per 2 o 3 ore, e c'è chi è rimasto bloccato nei treni in zone non facilmente raggiungibili. Oggi, per esempio, il Renfe, l'impresa della ferroviaria, del servizio ferroviario, ha annunciato che a Madrid il servizio suburbano funzionerà al 50%. Per tutta la notte le stazioni di una quindicina di città, le principali del paese, sono rimaste aperte per accogliere i cittadini che non avevano avuto modo di tornare a casa. Per un ritorno alla normalità completa credo che dovremmo aspettare la giornata di oggi. Per esempio, qui a Madrid alcune scuole, le scuole resteranno aperte, ma non si farà lezione ed è stato consigliato di tenere i bambini a casa, chi può. Chiudo con una nota positiva, che è la grande dimostrazione di civismo da parte della popolazione, che ha permesso che ieri non si registrassero grandi incidenti.
La testimonianza da Madrid in diretta di Mariangela Paone. Ci ha raccontato anche di alcune fake news che circolavano ieri, come quella di un blackout che avesse coinvolto l'intera Europa. Ebbene, la rete di fornitura dell'elettricità in Svizzera non ha risentito di questo blackout. Swissgrid ha così potuto dare il proprio aiuto fornendo elettricità ai gestori di rete colpiti attraverso la Francia, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
La Svizzera è collegata alla rete europea grazie a 41 linee transfrontaliere. Ad assicurare l'approvvigionamento elettrico e a monitorare la situazione 24 ore su 24 è Swissgrid. Come sottolinea il suo portavoce Gabriele Crivelli, il blackout non ha avuto conseguenze.
Non abbiamo avuto interruzioni di fornitura e non abbiamo dovuto adottare misure particolari.
L'energia elettrica non conosce confini, il che ha permesso a Swissgrid di fare la sua parte.
Un po' come succede per la rete autostradale, anche la rete elettrica europea è interconnessa, e questo permette ai vari paesi, ai vari gestori di rete, di soccorrersi mutualmente, come abbiamo fatto oggi offrendo il nostro aiuto ai gestori di rete interessati.
Aiuto che è avvenuto attraverso la rete francese. Quanto accaduto solleva domande circa la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Nicolas Charton, specialista di reti elettriche. Le reti sono essenziali e quindi sono molto protette sia in termini di ridondanza che di punti chiavi della rete, i cosiddetti centri di smistamento che controllano la rete. In Svizzera, per esempio, ne abbiamo due. Uno di questi è Arau. Si tratta di siti estremamente sicuri e proprio per evitare intrusioni o attacchi informatici questi siti sono chiusi. Questo significa che non hanno connessioni aperte al resto di Internet. Il blackout di ieri ricorda, per la sua estensione, quello del 28 settembre 2003, quando l'Italia si spense per l'interruzione della linea elettrica del Lucomagno.
In Canada il premier uscente, il liberale Mark Carney, si è confermato primo ministro, superando lo sfidante Pierre Poilievre del Partito Conservatore. Lo dicono le proiezioni dei media canadesi a spoglio, non ancora ultimato. Con questo successo il centro-sinistra resta dunque al potere dopo il decennio sotto la guida dell'ex premier Justin Trudeau. Decisivo per la vittoria dei liberali è stato il fattore Trump, che con la sua guerra dei dazi ha favorito l'ex numero uno della Banca Centrale Canadese. Da Toronto il nostro inviato Andrea Vosti.
Mark Carney ha vinto la sua scommessa. L'ex capo della Banca Centrale Canadese e della Banca Centrale Britannica vince le elezioni anticipate, al termine di una campagna lampo di appena 4 settimane. L'annuncio della vittoria sulla rete pubblica CBC arriva poco dopo le 22, ora della costa est in Nord America.
Canada's next government will be a liberal government.
Il Partito Liberale vince realizzando una delle più clamorose rimonte della storia politica canadese. Soltanto a inizio gennaio, quando l'ex premier Justin Trudeau ha annunciato le sue dimissioni, i liberali avevano uno svantaggio di ben 25 punti sul Partito Conservatore e sembravano avviati verso una irrimediabile disfatta. Poi ci sono stati l'insediamento di Donald Trump, gli attacchi alla sovranità del Canada, la guerra dei dazi. Tutti fattori questi che hanno permesso la rinascita dei liberali e affossato le speranze dei conservatori di Pierre Poilievre, che puntavano sulla voglia di cambiamento dopo il decennio Trudeau. I liberali vincono, ma ancora non sanno se il loro sarà un governo di maggioranza oppure di minoranza. Per evitare un governo di coalizione, liberali devono infatti superare la soglia di 172 seggi in Parlamento. Durante la campagna elettorale, Mark Carney ha promesso di difendere la sovranità canadese dagli attacchi di Donald Trump e ha affermato di voler negoziare una soluzione alla guerra dei dazi senza piegarsi alle minacce della Casa Bianca. Ma l'ex numero uno della Banca Centrale Canadese dovrà anche risolvere altri problemi: l'aumento del costo degli affitti e la cronica crisi del sistema sanitario.
Praticamente in parallelo ai primi 100 giorni della presidenza Trump è stato pubblicato oggi il rapporto annuale di Amnesty International, che lo accusa di aver mostrato per ora disprezzo per i diritti umani universali. Ma non c'è solo il presidente statunitense nel mirino dell'organizzazione. Negli ultimi 12 mesi c'è stata in generale un'accelerazione di un certo degrado che non risparmia la Svizzera, e ce ne parla Laura Dick.
La lista delle situazioni allarmanti è lunga, sottolinea subito Sara Rusconi, portavoce di Amnesty International Svizzera. Da tempo l'ONG denuncia il rischio di derive autoritarie, ma in quest'ultimo anno la situazione è nettamente peggiorata.
Siamo molto preoccupati da questa situazione, lanciamo un appello affinché ci si svegli e si agisca.
Va però sottolineato, aggiunge, che le cose possono essere cambiate, c'è infatti protesta e volontà di resistere.
Se non sarà la politica e i leader mondiali a invertire la strada, sarà la società civile a battersi anche a protezione delle generazioni future.
In Svizzera nell'ultimo anno ci sono stati dei progressi, come l'approvazione del codice penale in materia di reati sessuali oppure il miglioramento della protezione delle persone straniere vittime di violenza domestica. Ci sono però anche state reazioni e decisioni che preoccupano l'organizzazione, come la sospensione del sostegno umanitario all'UNRWA in piena crisi a Gaza e la reticenza dimostrata ad accogliere la sentenza in favore delle anziane per il clima, ma non solo.
Un tema che ci preoccupa molto è il diritto di manifestare pacificamente, che è calpestato un po' ovunque nel mondo ed è minacciato in Svizzera da misure prese da città e cantoni. Ci sono state condanne, misure di repressione e anche addirittura misure preventive. Tutte queste misure possono avere un effetto dissuasivo pericoloso che ha un impatto su tutta la cittadinanza.
Poter esprimere in modo pacifico la propria opinione è alla base della democrazia, conclude la portavoce di Amnesty International Svizzera, e si chiede quindi alle autorità azioni immediate per proteggere questo diritto.
Controlli insufficienti e conseguente ulteriore aumento dei costi della salute. Il controllo federale delle finanze punta il dito sugli esami di diagnostica per immagini. Diagnostica per immagini si intende risonanze magnetiche oppure radiografie, e raccomanda alla Confederazione di ottenere informazioni tracciabili nelle fatture ed impegnarsi per migliorare i controlli. La cartella informatizzata del paziente potrebbe migliorare la situazione. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Paese in Europa con la più alta densità di apparecchiature di diagnostica per immagini, con un utilizzo in costante aumento, la Svizzera soffre di una mancanza di regolamentazione nella legge sull'assicurazione malattia e dunque di controlli nell'uso di questi strumenti impiegati per radiografie, ecografie, risonanze magnetiche e altro ancora. Secondo il controllo federale delle finanze, gli assicuratori non ne controllano adeguatamente l'impiego e l'aumento percentuale dei costi degli esami di diagnostica per immagini tra il 2019 e il 2023 è risultato superiore all'incremento dei costi complessivi dei trattamenti ambulatoriali rimborsati dall'assicurazione di base. I 2,1 miliardi di franchi spesi nel 2023 per questi esami rappresentano circa un sesto dei costi ambulatoriali globali coperti dall'assicurazione di base. Per il controllo federale delle finanze, l'aumento del numero e dell'utilizzo di queste apparecchiature è però dovuto anche all'obsolescenza del tariffario TARMED, che ne consente un uso a condizioni vantaggiose e raccomanda dunque, una volta introdotto il nuovo sistema TERDOC, che si calibri meglio il numero di esami, evitandone di superflui, doppioni e inutili ripetizioni. Alla Confederazione viene poi chiesto di ottenere informazioni tracciabili nelle fatture e di favorire migliori controlli, mentre si conclude che l'introduzione della cartella informatizzata del paziente potrebbe notevolmente migliorare la situazione.
E ora a Lugano, dove il municipio ha approvato recentemente le linee guida per l'uso da parte di bar e ristoranti del suolo pubblico. Durante la pandemia agli esercenti era stato permesso di allargarsi su marciapiedi e piazze, c'è però stato qualche abuso e ora l'autorità ha deciso di regolamentare la situazione. John Robbiani.
Abbiamo cercato di armonizzare le esigenze che vengono anche dai beni culturali e dal cantone con quella che è la nostra necessità della città di avere delle piazze vissute e degli esercizi pubblici di poter fare la loro attività utilizzando anche lo spazio pubblico.
La municipale di Lugano, Karin Valenzano Rossi, si riferisce a quello che tecnicamente è chiamato uso accresciuto dello spazio pubblico.
Abbiamo proprio appena approvato delle linee guida, prossimamente verranno presentate anche agli esercizi pubblici così che tutti sappiano come si potrà utilizzare il suolo nei vari comparti della città.
Linee guida poi destinate a diventare un'ordinanza. Un tema sensibile in città perché qualche esercente ha forse un po' approfittato della tolleranza quando si parla della possibilità di usare il suolo pubblico.
Sicuramente ci sono state delle situazioni che sono andate un po' lunghe anche perché appunto mancava uno strumento. Questo non dovrebbe più accadere. Ce lo chiedevano anche i beni culturali per poter avere un utilizzo anche delle piazze che sono nei comparti di protezione che siano rispettosi di quello che sono i beni culturali.
Questo dunque a Lugano, ma si tratta di un tema che potrebbe diventare tale anche a Bellinzona. A Bellinzona infatti ci fanno sapere che è iniziata una riflessione perché a seguito delle aggregazioni non c'è stata per esempio un'armonizzazione delle tariffe per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte di bar e ristoranti, quindi lo spazio pubblico a Bellinzona o a Giubiasco ha costi diversi e questa è una situazione che andrà corretta. Un processo che è comunque ancora nelle sue primissime fasi.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buona giornata.